Cristo, delle catechesi quaresimali che facciamo qua presso l'oratorio di San Filippo, dal titolo Testimoni e missionari. Ora poi cercheremo di capire perché in Quaresima facciamo delle catechesi con questo titolo, cioè qual è il legame fra testimoni e missionari e la Quaresima, che è un tempo di conversione, quindi ci deve essere un legame. Io vi leggo innanzitutto due frasi in relazione, una a testimoni, una a missionari. La prima è di San Giovanni Paolo II, quando procede alla beatificazione del beato Vazze, che adesso è santo, ma all'epoca non lo era, e dice così: in considerazione di tutto ciò che padre Vazze fu e fece, di come lo fece e delle circostanze nelle quali riuscì a svolgere la grande opera di salvare una chiesa in pericolo, è giusto salutarlo come il più grande missionario cristiano che l'Asia abbia mai avuto, il più grande missionario cristiano. In questo senso è un'opera di testimonianza della fede, oltre che di missione. Benedetto XVI, a proposito del concetto di missione, dice così in un suo scritto: il mandato missionario che hanno ricevuto tutti i battezzati e l'intera Chiesa non può realizzarsi in maniera credibile senza una profonda conversione personale, comunitaria e pastorale. Questa frase di Benedetto XVI ci dà già una piccola luce, che poi recupereremo alla fine, sul senso di parlare di un testimone della fede che è stato campione di vita missionaria, perché la missione sia per noi oggi il luogo di vera conversione, sia il cristiano, perché sia cristiano deve essere uno interessato al mandato missionario che ha ricevuto nel battesimo. Se non è interessato al mandato missionario che ha ricevuto nel battesimo, il cristiano non è cristiano, si deve ancora convertire. Quindi, quando noi parliamo di un santo che è campione della missione in Asia, parliamo di una persona che ci invita a conversione laddove a noi della missione e della testimonianza ci interessasse poco, anche laddove a noi ci interessasse la fede come un fatto personale e non come un fatto anche riguardante il prossimo e i fratelli. Allora, il nostro José Vazze, che nasce il 21 aprile 1651, proviene da una famiglia già cristiana dal XVI secolo, quindi da oltre 100 anni rispetto alla sua nascita, anche se di origine erano bramini, quindi una cultura locale che poi si trasforma e si assimila e si mescola a quella cristiana. È una famiglia fervente perché tutti i figli, i fratelli quindi di José Vazze, diventano preti. La famiglia si estingue dopo questa generazione. È un fatto interessante. Si disse all'epoca che si è immolata a Dio la famiglia Vazze, tutti missionari e o sacerdoti. La caratteristica del nostro José da subito è quella di essere attento ai piccoli, ai poveri, agli ultimi, anche da bambino, quindi ha questa propensione all'altro, a non stare a pensare solo a se stesso, ma a guardare agli altri. Questo viene notato subito, e allora un po' lui, un po' gli altri, si pensa che sia bene che studi un po' da prete, una cosa buona, pare che ci sia la stoffa. Lui nasce in un paesino che si chiama Benaulim, che adesso fa parte della città di Goa, cioè viene poi inglobato in questo agglomerato. All'epoca però era ancora staccato, Goa era un'arcidiocesi già all'epoca, quindi una città molto importante, ed era un po' la perla delle colonie portoghesi nell'India, tant'è vero che si diceva che chi avesse visto Goa poteva anche evitare di vedere Lisbona, quindi l'importanza della città era molto rilevante. Una bella città popolata di cristiani, una magnifica cattedrale, molte altre chiese, un convento di francescani, canonici della cattedrale, i religiosi del convento sono numerosi, quindi una città anche dal punto di vista della presenza del clero ragguardevole. Però è una città che, essendo molto ricca, ha in sé tante attrattive, ma anche una morale rilassata, seppur le chiese erano tante. È un po' come le città nostre di oggi. È ricca e benestante, c'è tanto clero, ma c'è anche tanto malcostume, fa parte un po' degli agglomerati grandi delle realtà umane. Il buon Vaz fa i suoi studi e diventa sacerdote a 25 anni. In un primo tempo si dedica con semplicità al suo ministero, però ha l'occasione quasi da subito di incrociarsi con un sacerdote che proviene da Colombo. Colombo, che anche all'epoca era una delle città importanti di Ceylon o dell'attuale Sri Lanka, così possiamo dire. Accade questo, che in India, almeno dove lui nasce, nella parte di Goa, la presenza portoghese massiccia garantiva comunque una vita tranquilla ai cristiani. Invece in Sri Lanka era successo che gli olandesi avevano preso il dominio, almeno della parte costiera, diciamo così, quella importante dell'isola, e così i cattolici furono messi veramente a mal partito. Comunque cattolici ce n'erano, perché c'erano i portoghesi. Quando i portoghesi sono stati fatti sloggiare, gli olandesi, che erano calvinisti, hanno trattato i cattolici in una maniera molto, molto dura e molto severa, al punto di impedire qualsiasi tipo di celebrazione, che se un prete fosse entrato nell'isola sarebbe stato messo a morte. Quindi è una forma di conversione forzata a cui tutta la parte, almeno dove gli olandesi stavano nell'isola, vengono appunto sottoposti tutti quanti. Allora il Vaz, che era giovane prete, quindi pieno anche di ardore, come in genere accade ai giovani preti, e poi anche agli altri, ma soprattutto ai giovani all'inizio, sente questo racconto di questo sacerdote che viene da Colombo, che racconta della tristissima condizione dei cattolici in Sri Lanka, di come non ci siano messe, non ci siano sacramenti, non ci sia più nulla, vengono perseguitati, e subito viene colto da questo slancio e dice: devo andare in Sri Lanka, devo andare a Ceylon a portare un aiuto come sacerdote cristiano cattolico. Ma la cosa viene vista come una pazzia da subito, perché appunto se un prete mette piede in Sri Lanka verrà messo a morte, quindi la cosa non è vista di buon grado, tanto più anche dal vescovo o dall'arcivescovo di Goa, il quale però vede la stoffa del giovane e allora quasi subito lo manda con un incarico molto importante in una zona della sua diocesi che si chiama Canara. Lo manda in questa zona perché i preti, soprattutto, ma anche i cristiani, ma magari soprattutto i preti, erano un po' in, diciamo così, fra beghe affaccendati, quindi si rattellavano gli uni gli altri e non c'era modo di metterli in pace. La stoffa del santo viene già fuori, anche il curato d'Ars ha fatto una cosa del genere, e anche San Martino, proprio prima della morte, viene mandato per mettere pace in un villaggio. I santi ci riescono, questa è una cosa incredibile. Infatti anche lui, che è pure giovanissimo prete, giovanissimo ancora, ha l'incarico come vicario apostolico, quindi diciamo i titoli ci sono, però la giovane età, come direte anche San Paolo, non aiuta anche i vescovi giovani, quindi comunque lui non era vescovo ma vicario apostolico, ne faceva le funzioni, ha tanta autorità, però è giovane, ma con la sua santità riesce a comporre le questioni, e quindi diciamo la missione, la prima missione importante che gli viene affidata come prete, la porta con successo a termine. Dopodiché cosa fa? Se ne ritorna a Goa. E a Goa, misteriosamente, dopo questo incarico importante, che noi avremmo detto, beh, insomma, non so, adesso qualche cosa di importante gli daranno, ha fatto far pace a tanti preti, è stato abile nel riuscire nell'impresa, ha testimoniato la sua carità in maniera concreta, e però a Goa, quando ritorna, non sa cosa fare, perché si sente un po' escluso, un po' così abbandonato. Allora pensa che tutto sommato potrebbe essere una cosa buona entrare a far parte di una comunità di preti, possibilmente religiosi, ma all'epoca purtroppo per entrare in un ordine religioso bisognava avere qualche origine europea. E allora il buon Vaz si sente tagliato fuori, cioè io qui non posso far nulla, ma casualmente a Goa c'erano tre preti indiani del posto, che avevano avuto una specie di permesso di vivere assieme sul monte Boa Vista, e Il Vaz si unisce a loro col permesso dell'arcivescovo e si vede che comunque la stoffa e la santità c'era, sta di fatto che arriva per ultimo e viene subito fatto superiore, quindi in qualche modo la sua l'aureola si intravedeva già da qualche parte. La grande intuizione di quest'uomo sta, dopo essere diventato superiore di questa piccola comunità, nel sentir dire della presenza in Portogallo di un oratorio ispirato a San Filippo Neri, dove c'era peraltro un sacerdote che è venerabile, Bartolomeo de Quental, e allora cosa fa? Si fa mandare le costituzioni, cioè dice diamo un po' un'occhiata a questo modo di vita, si fa mandare le costituzioni e questo modo di vita dell'oratorio, come gli viene presentato via Portogallo, interessa a tutti quanti e daranno origine a un grande oratorio. È un grande oratorio che però poi dopo finirà nel 1835 per le soppressioni del regime portoghese anticlericale. Però nel frattempo avrà un grandissimo splendore. Viene questo oratorio con una bolla di Clemente XI confermato in maniera ufficiale nel 1706, quando poi vedremo il buon Vaz da altre parti affaccendato, però comunque segno che l'intuizione che ha avuto di fondare una comunità di preti ispirata a San Filippo Neri funziona al punto che viene riconosciuto dall'autorità del Papa e poi dopo andrà avanti fino a che la stupidità degli uomini non lo porrà a termine, come è successo da tante altre parti, in alcune cose simili anche in Italia, circa gli ordini religiosi. Detto questo, però, il primo tarlo missionario del Vaz di andare a Ceylon rimane e non demorde. Quando vede che l'oratorio tutto sommato, cui ha partecipato alla fondazione, anche se non c'era ancora proprio la cosa canonica, però di fatto si reggeva bene in piedi come vocazioni e come gente, e lui dice che sarebbe un po' il caso che metta a punto questo suo desiderio di andare a Ceylon, cosa molto complicata. Anche dopo qualche anno rimaneva tale la situazione, però non demorde e allora fa quello che dovrebbe fare un'astuta persona e si imbarca senza nessuna insegna clericale, con una specie di grosso camice sotto cui nasconde i ferri da prete, possiamo dire così, gli strumenti necessari per fare il prete, se li mette sotto il camice, perché era una specie di 007 dell'epoca, si vede, perché da un'altra parte raccontano, poi dopo ci arriviamo, che quando cercano di perseguitarlo e di prenderlo si maschera, slitta fra una persona e l'altra, ma non riescono a prenderlo. È una cosa che si potrebbe fare un bel film. E comunque quest'uomo qui si imbarca però soltanto con un giovane aiutante, perché quando gli viene la bella idea di partire per Ceylon, alcuni dell'oratorio dicono sì, veniamo anche noi. Poi mentre si avvicinano all'imbarco spariscono tutti, perché hanno paura che poi quando fossero arrivati sull'isola gli olandesi li facessero prigionieri e sarebbero finiti tutti a mal partito. Allora rimane con lui solo un ragazzo, Joao, che era un servo di casa Vaz, che l'ha sempre seguito fino al punto di morte, quindi gli era proprio affezionato e rimane con lui. La missione parte nel migliore dei modi, ossia prendono la barca per fare la navigazione dalla punta finale dell'India a Ceylon, ci volevano 4 giorni, ne mettono 20, ce ne mettono perché c'è mare grosso, quindi rimangono 20 giorni in barca. Arrivano disastrati, ovviamente lui arriva vestito da povero perché non può far vedere assolutamente che un prete, in più sta male, soffrono di dissenteria sia lui che il ragazzo che lo accompagna. Un buon uomo gli dà il portico di casa per starsene almeno al riparo, ma sta morendo sia lui che il ragazzo, perché la dissenteria proprio li distrugge. Una vecchietta gli dà tutti i giorni una tazza di una bevanda di riso locale, la quale riesce a guarirlo dalla dissenteria, che si riprende e comincia a girare come mendicante. E qui ha la prima idea geniale, dice ma io non posso farmi vedere come prete cattolico, perché se mi faccio vedere come prete cattolico mi arrestano, come faccio a farmi riconoscere? Faccio così, giro da mendicante con un grosso rosario intorno al collo e poi chiedo l'elemosina. Poi quando ricevo l'elemosina mi faccio il segno della croce, magari qualcheduno poi mi fa qualche domanda. Allora c'era fra i vari un signore abbastanza attento a sto fatto, il quale è molto scettico e timoroso più che altro, perché poteva essere anche una spia degli olandesi, i quali volevano snidare i cattolici, allora poteva essere uno che si vestiva da cattolico ma in realtà era un olandese. Allora insomma, comunque quest'uomo qui, con molta prudenza, dopo che il Vat varie volte va a fare l'elemosina, gli chiede l'elemosina sempre con la sua rosario, facendosi il segno della croce eccetera eccetera, allora quest'uomo si apre un po' e gli confida di essere cattolico, e il Vasi gli chiede se volesse per caso conoscere un prete. Questo rimane un po' stupito. Allora sente un altro signore, tal Paolo de Barros, che era un potente commerciante, che era cattolico, ma gli olandesi lo lasciavano in pace perché era troppo importante come potenza economica, dato che gli serviva per i commerci, anche se era cattolico lo lasciavano in pace. Allora questo signore porta il Vasi dal de Barros, de Barros è potente, influente, e quindi il Vat può stare relativamente tranquillo. Celebrano in casa sua la prima messa dopo 29 anni che manca la messa a Silon, in casa di questo signore qua. Questo signore qua, vedendo che il Vat è fidato e che è un prete, lo porta nel nord, proprio nel nord, nella punta nord di Silon, in un posto dove i cattolici erano ancora molto presenti, tanto che si chiamava Piccola Roma, questa piccola cittadina. E lì il Vat fa questa scoperta curiosa che gli dà poi l'ispirazione per come fare a Silon a portare l'annuncio. A Silon erano tanti anni che non c'era più prete, appunto, una trentina. Non c'erano celebrazioni, non c'erano sacramenti. In questa piccola Roma tutto si regge sulle spalle di un catechista, il quale, si vede un tipo gagliardo, riesce a tenere in piedi una cappella e comunque fa sì che la fede non muoia, la fede cattolica. E il Vat comprende che è necessario fare così, innanzitutto formare dei catechisti, anche un'idea anche geniale per l'epoca, voglio dire, essendoci pochi preti, facciamo dei catechisti i quali vadano ad annunziare, anche perché come è riuscito questo in 30 anni a tenere in piedi la fede in una piccola comunità, ma in un territorio ostile, così per ridiffondere la fede cattolica in tutta Silon è necessario avere un gruppo, dato che preti ce ne pochi, anche di laici, che come catechisti fidati vadano ad annunciare il Vangelo. Detto questo, cosa fa? Lui pensa che sia il caso di non starsene in questa piccola Roma dove tutto sommato stava decentemente e di intraprendere il suo... Adesso voi non vedete qui, comunque Silon è una specie di... viene chiamata la lacrima dell'India, così, cioè perché è fatta come una piccola lacrima quasi. Al centro c'era un regno, tal regno di Kandy, che in realtà era un regno fettivo, perché agli olandesi il centro dell'isola non interessava, dato che era povero, ci stesse pure il re di Kandy, loro gli interessavano i confini marittimi e su quelli stavano. Il buon Vat dice, devo ricominciare a portare la fede in giro per tutta l'isola, vado direttamente al cuore dell'isola dove c'è il regno di Kandy. E questa è una buona intuizione, però c'è un problema, perché la partenza sarebbe stata facile, in quanto che l'attuale re di Kandy era favorevole ai cattolici, per via che sua mamma, anzi sua nonna, era cristiana, suo papà era stato educato da un francescano, quindi tutto sommato era ben disposto verso un prete cristiano cattolico, ma... Gli olandesi astutamente si accorgono della mossa, allora fanno sapere al re di Kandy che quel prete che sta arrivando in realtà è una spia dei portoghesi, non è un prete normale, ma va lì perché vuole rovesciare il regno. Allora il re di Kandy, per prudenza, lo fa incarcerare, però essendo probabilmente un re tranquillo, il carcere è di manica molto larga, per cui il buon Vat può già manovrare anche dalla prigione con una certa elasticità, riesce addirittura a scrivere al vescovo di Cochin, che era in India il responsabile per lo Sri Lanka, quindi in certo qual modo ha una certa libertà di manovra, però rimane sempre dentro la prigione, pur potendosi un po', diciamo, destreggiare come prete, fino a che non accade un miracolo di quelli proprio da santi, che ribalta la situazione a suo favore. Erano in grande carestia, non pioveva da un sacco di tempo, tutti i santi locali non riescono a far piovere, ricorda un po' Isaia e altri miracoli di grandi profeti e santi. Comunque accade così, nessuno riesce a far piovere, le provano tutte. Osservate, ci penso io, mi fa costruire un altare di fronte al palazzo reale, si mette in ginocchio, prega, non fa in tempo a finire di pregare che piove, Al che il re dice: questo è buono. Gli lascia libertà generale di poter predicare con tutta la forza che vuole, di ricostruire quello che vuole, c'è pieni poteri, quindi pur con qualche sconquasso ogni tanto qui e là, il Vast da lì in poi procede con molto impegno, ma con pochi ostacoli, diciamo così, e riesce a portare tutta l'isola di Sinon a una riconversione. Viene raggiunto da un certo numero di sacerdoti, sia dall'oratorio che nel frattempo, l'oratorio di San Filippo, che nel frattempo si era ingrandito, viene assistito da un certo numero di catechisti che nel frattempo vengono formati, divide l'isola per varie zone con i preti che ha, lui continua a girarli lungo e largo, da nord a sud, est e ovest, e in questo modo riesce realmente a riportare la fede a Sinon, un lavoraccio perché l'isola comunque è faticosa da girare, e il buon uomo si consuma velocemente e a 60 anni circa morirà. Ma poco prima di morire rinuncia anche ai titoli di, diciamo, di responsabile generale per l'isola che aveva, ma una descrizione del suo modo di vivere interessante ve la leggo volentieri. Diceva così: il grande padre, come era chiamato in ragione dei suoi uffici, che sempre aveva mal sopportato questo titolo di grande padre, dicendo che in lui di grande c'era solo l'età, tornò, dopo che rinunciò al suo titolo di vicario per l'isola di Sinon, ad essere un semplice prete, ma aveva usato delle insegne del suo grado, sempre aveva indossato la tonaca nera, quando le circostanze lo permettevano, o un semplice abito bianco che talvolta, per mimetizzarsi con i pescatori della costa, si riduceva per i zoba. Calzava le scarpe, per rispetto, solo quando si recava in udienza a corte. Al di fuori di questa occasione sempre era a piedi nudi, e poche volte i confratelli riuscirono ad imporgli di usare dei sandali per proteggersi dalle spine e dai morsi dei pericolosi insetti delle strade. Mai aveva comandato, sempre si era recato personalmente a suggerire di compiere ciò che per la missione era necessario. Camminava svelto, ma sembra padre Stanislao, tanto non c'è, si può dire, camminava svelto, a stento, seguito da persone più giovani di lui, pregando e invitando i compagni ad unirsi alla preghiera del rosario e delle litanie. Appena giunto sul posto, immediatamente iniziava il lavoro. Quanti chilometri aveva percorso nel caldo torrido, nell'umidità soffocante, delle stagioni delle piogge, nella giungla, negli acquitrini, sulle strade, e laddove le strade non esistevano non si possono contare. Il suo cibo era sempre il riso cotto, consumato e accovacciato a terra, secondo l'uso locale. Scarse le ore di sonno, di notte pregava, leggeva lume di candela, si impratichiva nelle lingue del luogo. Il bilancio della sua vita, giunto al termine, era imponente. 75.000 fedeli partecipavano attivamente alla vita della Chiesa dell'isola di Sri Lanka, assistiti da preti, catechisti e collaboratori. Tutto questo lo fa in circa 21 anni. 21 anni da quando entra nell'isola a quando poi muore. Attraverso una vita conformata a Cristo crea una sequela. Una delle cose che aveva più fatto subito notare la sua santità, diciamo così, era la differenza con i pastori olandesi, i quali, dato che il governo li sorreggeva in tutti i modi, si dice, cioè raccontano, che girassero in carrozza con la servitù, con le guardie di scorta, che avessero le ville, e invece il Vaz girava così. E la gente, sia pagani, diciamo, che protestanti, comunque restavano molto colpiti di questo atteggiamento del Vaz e della differenza fra il suo modo di essere prete fra i pastori olandesi. E quindi attraverso anche questa testimonianza della vita semplice creava subito attenzione. Ci sono due frasi che in punto di morte narrano e gli abbia detto: ricordate che non si può facilmente compiere al momento della morte quello che si è trascurato di fare per tutta la vita. E questo ci può essere di importanza quando pensiamo che magari ci possiamo convertire all'ultimo. E io disse: sono un nulla, vivete secondo la volontà di Dio, solo quando ho ascoltato il consiglio di altri fratelli ho evitato di fare errori. La grande umiltà di quest'uomo, che pur avendo capacità, abilità, intuizione, santità, dice che soltanto quando si è consigliato ha potuto evitare di fare errori, è una cosa grandiosa. Allora, quest'uomo qua, che poi viene appunto beatificato da Giovanni Paolo II e poi proprio quest'anno a gennaio, nella sua memoria, 16 gennaio, viene canonizzato da Papa Francesco, dicevo, apre le nostre conferenze dal titolo Testimoni e Missionari. E certamente quello che ci deve interrogare è questo. Da un lato il fatto, come diceva Benedetto XVI, che se non abbiamo almeno un pochino di questo anelito del VAS alla missione, cioè se non ci preoccupa dei fratelli che sono distanti dalla fede o che non conoscono la fede o che lo hanno lasciata, è segno che non ci siamo ancora convertiti. Il mandato missionario non può realizzarsi in maniera credibile senza una profonda conversione personale e comunitaria. Cioè, se noi non abbiamo dentro il nostro cuore un desiderio di testimoniare, cioè missionari, può essere anche essere missionari qui nel nostro quartiere, possiamo anche esserlo più distanti, però almeno cominciando con i familiari, con gli amici, cioè se non abbiamo l'anelito di portare la nostra fede agli altri quando li vediamo in difficoltà, vuol dire che la conversione cristiana non è ancora iniziata, ed è per questo che è un buon modo per avere uno spunto di riflessione sulla Quaresima, perché la Quaresima vuol dire conversione, ma dato che la conversione non è formale e non si basa soltanto su gesti che durano 40 giorni e poi si perdono, ma è un fatto che è permanente, allora noi dobbiamo interrogarci su quello che il nostro cuore sente. Se il nostro cuore non sente niente del bisogno di testimoniare e annunziare, se non soffre perché gli altri non conoscono Cristo, e vuol dire che allora siamo cristiani formali anche noi. Cioè se io penso al cristianesimo come un fatto mio personale, basta che gli altri si arrangino, che quando io faccio le mie pratiche sono a posto, che quando io faccio le mie cosucce sono tranquillo, in realtà sono in grande errore, così dice anche appunto Benedetto XVI. E soprattutto è una luce che ci fa capire se la nostra fede è vera o formale. Questo è molto importante, perché se no noi diciamo che come cristiani andiamo bene perché facciamo quello che dobbiamo fare, e rischiamo anche di essere come quelli che diranno al Signore: ora dammi il paradiso perché me lo sono meritato con quello che ho fatto, e non ci accorgiamo di essere alquanto leggeri nelle cose più importanti della fede, che sono la testimonianza, che nasce soltanto da un cuore convinto, perché se io non sono convinto non testimonio. Questo però ci fa anche capire l'importanza non antica, ma di oggi, di testimoniare la fede secondo il modo in cui l'abbiamo ricevuta, cioè secondo il fatto che noi l'abbiamo ricevuta in modo cattolico. Questo non è da poco, perché se il VAS avesse ragionato come noi oggi, avrebbe detto: ma tanto in Olanda sono cristiani, sono protestanti, ma sono cristiani, che ci vado a fare? Non è mica importante che ci vada anch'io. Poi questo oggi noi lo estendiamo anche in tanti altri modi, dicendo che chiunque crede in qualunque modo si salverà. Questo può anche essere vero in parte, nella misura in cui chi crede altro non sente niente di Cristo, e per cui cerca di fare l'uomo in maniera buona, così dice anche Vaticano II, secondo la propria capacità di intuire il bene e di seguirlo. Se non sente mai parlare di Cristo, non ha colpa, ci mancherebbe. Però questo non toglie che l'anelito missionario, cioè di portare Cristo agli altri, ci deve essere da parte nostra, e che se un altro si salverà pur senza conoscere Cristo, si salverà con più fatica, e questa fatica gliela facciamo fare noi che non abbiamo l'anelito missionario del VAS, perché diciamo tanto si salva lo stesso, quindi può starsi tranquillamente da solo, io me ne sto a casa mia. In questo modo lui può darsi che si salvi anche senza conoscere Cristo, ma oltre a sudare molto di più che se conoscesse Cristo, e certamente con un po' più di tristezza, ci fa capire come noi per parte nostra abbiamo una concezione di testimonianza che della fede è distante da, per esempio, quello che è stato il centro della vita del VAS, che è la volontà di andare a Silom, che da subito da prete l'ha preso e non l'ha mai lasciato, credendo che era necessario portare Cristo secondo come lo conosceva lui da prete cattolico. E questo l'ha fatto santo. Questo l'ha fatto santo. Per cui non è secondario anche questo aspetto, che a volte a noi ci sembra una roba passata dei secoli antichi, per cui diciamo sì, per lui andava bene perché nel Settecento era così, ma oggi invece noi siamo più moderni, quindi possiamo diventare santi anche senza testimoniare Cristo a chi non lo conosce. Ma questo non funziona. È vero che molti non conosciamo Cristo neanche qui in Italia, Però proprio per questo almeno il desiderio di portare Cristo ai nostri vicini ci deve essere, non è che dobbiamo partire e andare magari in Centrafrica, però almeno il desiderio come il vaso di dire guarda, il mio vicino di casa proprio non ha nessun interesse a Gesù, vado a dirgli qualcosa, senza fare tanti chilometri magari la porta accanto a noi. E però questo desiderio ci deve essere, se no la nostra fede è finta. Cioè se io mi accontento di andare a messa la domenica o di fare qualche opera buona, ma il vicino che non conosce Cristo lo lascio tranquillo perché tanto lui si salverà lo stesso anche se non lo conosce, oppure non mi interessa che glielo annuncio perché si arrangi, versione peggiore, in tutti questi frangenti noi come cristiani ci smentiamo, cioè non siamo cristiani. E una vita come quella del Vaz ce lo dice a chiare lettere, che noi non possiamo starcene tranquilli pensando che i nostri fratelli poi li salverà il Signore. Certo che li salverà, però della nostra mancanza di azione qualche cosa ci chiederà poi il Signore. E un'altra cosa molto tenera di questi santi di un tempo, e forse anche di, certamente anche di santi di oggi, ma non nostra, di gente normale, è quella che questi ci credono ai miracoli, come Isaia, ci credono proprio. Cioè, quando questo si mette a pregare per la pioggia, probabilmente lo sa che piove, noi non ci crederemo, non ci mettiamo manco a fare un altare davanti alla casa del re dicendo tanto poi pioverà. Perché non crediamo che il Signore agisca, ed è per quello che non agisce, perché non ci crediamo. Questo qui, quando si è messo in ginocchio a pregare, era sicuro che pioveva, sarebbe piovuto. E questa è la capacità dei santi, come dico ogni tanto anche i santi che hanno fatto grandi opere, lo stesso, non so, Luigi Orione, che si è messo a fare grandi imprese senza avere un centesimo, però ci è riuscito, ma lui sapeva che sarebbero arrivati. Noi non ci mettiamo perché se non ci abbiamo il malloppo non si può fare niente. Cioè manchiamo di fede rispetto ai santi. I santi credono che Dio opera e credono in maniera concreta. Quindi la poca fede nella capacità che Dio ha di fare miracoli anche oggi nella nostra vita, assieme alla freddezza che abbiamo nella testimonianza, fa sì che probabilmente quello che dice il Papa Benedetto XVI sia necessaria, cioè una vera conversione personale e comunitaria. Cioè il fatto che noi siamo cristiani che dobbiamo molto cambiare ancora, perché sulle basi, cioè sui fondamentali, manchiamo di fede. Non crediamo che Dio agisca in maniera anche miracolosa, perché è la sua capacità, se non lo crediamo. Se avrete granello fede quanto un granello di senapa, potete dire all'albero si sradicate e trapiantate in mare, ma noi non ci crediamo tanto a questa cosa qua. Cioè crediamo che ci aiutiamo noi, poi dopo il Signore, quando funziona vuol dire che il Signore ha collaborato dopo, però prima a battaglia persa non gli chiediamo l'aiuto. E quindi è molto importante che la Quaresima, sull'esempio di queste figure, per esempio del Vaz oggi, sia per noi uno spunto di riflessione sul dare alla nostra vita cristiana un'impostazione vera, e quindi che necessita di una vera conversione reale, proprio sulle parti più profonde della nostra fede che noi neanche tocchiamo, perché se le toccassimo dovremmo buttare via il vestito vecchio, l'oltre vecchio, cioè tutto quello che siamo di vecchi. E proprio perché se noi tocchiamo queste parti, cioè il fatto della fede incondizionata nella potenza di Dio e il fatto di volere dire questo Dio agli altri, il fatto che in questo noi zoppichiamo, se tocchiamo lì, mettiamo allo scoperto proprio le parti più vulnerabili di quello che noi crediamo essere la nostra fede e quindi scopriremo di avere una fede da convertire. Se non tocchiamo niente ci sembra che vada tutto bene perché lasciamo tutto lì, ma se grattiamo il primo strato sotto probabilmente c'è tanta muffa e quindi dobbiamo risanare. Le figure come il Vaz ci aiutano in questo, però è importante che non sia un fervorino anche questa riflessione. Per cui, quando tornate a casa, per esempio, potrete prendervi un libro del Vaz, adesso questa è pubblicità però lecita, un santino, e ve lo leggete, perché serve per ritornare su questo, cioè serve per fare di nuovo vivo quello che adesso abbiamo sentito, che magari... Io è la seconda volta che parlo del Vaz così, però ne ho parlato una volta, poi mi sono completamente scordato di quello che ha fatto, adesso ne riparlo una seconda, però accade così, che uno quando legge ciucca è bello, e poi dopo non succede nulla. Allora chiediamo a questo santo nuovo, realizzato, nuovo di zecca possiamo dire, che ci tenga una mano sulla testa, del resto dell'oratorio, è nostro. Quindi magari un'attenzione, c'è tanto da fare in India sicuramente, anche a Ceylon ancora, magari anche noi però una mano ce la dà. E quindi preghiamolo un po' perché ci aiuti a convertirci davvero, proprio sul suo, su quello che è stato il suo chiodo fisso, cioè la volontà di annunziare Cristo, che anche noi impariamo ad annunziarlo, sia io che il nostro cuore si è convertito davvero. Detto questo, io taccio, se qualcuno vuol dire qualche cosa sarebbe una bella cosa, così non parlo solo io. Se non sono stato chiaro in qualcosa me lo dite.
Sulla pioggia con quest'anno ce la faremo senza difficoltà.